per mancanza di spirito. Dobbiamo capire il significato di duro lavoro e mancanza di spirito. In altre parole, qual è la connessione tra il duro lavoro e la mancanza di spirito nel lavoro spirituale? Dobbiamo anche capire come Rabbi Shimon interpreta la mancanza di spirito in relazione a Malkut e quale sia la connessione con il duro lavoro. È noto che l'ordine del lavoro nel lavoro del Creatore è che un uomo deve lavorare per munirsi di Kelim, con cui potrà ricevere la gioia e il piacere che il Creatore ha contemplato di dare alle creature. È noto che la ragione per la creazione dei mondi è il suo desiderio di fare il bene alle sue creature. Per questo motivo ha creato nelle creature un desiderio e una brama per ricevere la gioia e il piacere. Nella brama e nel desiderio per il piacere misuriamo il gusto del piacere, il che significa che nella misura del desiderio per qualcosa dalla quale egli pensa di ricevere piacere, così è la misura del godimento. Per questo motivo la piccolezza o la grandezza del piacere di un individuo sono valutate dalla misura della brama per il piacere per quella cosa. Di conseguenza, da dove provengono i discernimenti dei vasi del piacere? Dopotutto, sono stati tutti creati con un desiderio di ricevere per se stessi. Così chi fa sì che un uomo provi poco piacere e un altro molto piacere? In altre parole, chi desidera mai ricevere poco piacere quando può ricevere molto piacere? Ma poiché il Creatore voleva portare alla luce la perfezione delle sue azioni, cioè fare il bene alle sue creazioni, significa d'azione completa, cioè che quando riceve gioia e piacere non prova alcuna sgradevolezza, chiamata vergogna. Come è scritto, l'uomo che mangia ciò che non è suo ha paura di guardare la sua faccia. Per questo è stato applicato uno zizum, restrizione, e un occultamento sui vasi di ricezione, che sono i kelim, con i quali l'uomo è stato creato dalla natura. In altre parole, ci sono due questioni riguardo a questo. Uno, non possiamo ricevere alcuna abbondanza di Kedushah, santità, in questi Kelim. Due, finché un uomo non ha conseguito i vasi di d'azione, non vede la delizia e il piacere che si trovano nella Kedushah e non può percepire il gusto del piacere, tranne la sottile illuminazione che viene data alle klipot, bucce, in modo che possono esistere. Da queste scintille che sono cadute nelle klipot derivano tutti i piaceri materiali. Questo è rivelato a tutti, cioè il piacere è rivelato in modo che ognuno possa gustare questi piaceri con i vasi di ricezione che desiderano ricevere il piacere per il proprio beneficio. Al contrario, la delizia e il piacere della Kedushah, dove si trova la maggior parte dei piaceri che il Creatore voleva dare alle creature, sono nascosti dai vasi di ricezione. Creature è ottenere i vasi di d'azione. In base a quanto sopra, sappiamo qual è il lavoro dell'uomo. È un lavoro solo per ottenere vasi di d'azione. In altre parole, un uomo deve giungere a uno stato in cui tutto ciò che non riguarda il beneficio del Creatore non lo interessa. Invece, il suo unico desiderio è di giungere a uno stato in cui egli possa portare compiacimento al suo artefice. Pertanto, quando un uomo inizia il lavoro, inizia il Lo Lishma, non per il suo nome, cioè per il proprio bene. In seguito, inizia a capire che il fatto che stia lavorando Lo Lishma è solo una sgula, rimedio, con cui raggiungere Lishma. Come dicono i nostri saggi, dall'Lo Lishma giungiamo all'Lishma, poiché la luce in essa lo riforma. Ed egli crede che alla fine realizzerà l'Lishma. In seguito un uomo fa un altro passo avanti e inizia a sforzarsi. Egli fa cose che lo porteranno all'Lishma, cioè inizia a capire che bisogna compiere azioni e intendere che queste azioni lo porteranno al livello di Lishma. Ed egli calcola quanto è già stato ricompensato con la questione di Lishma. In quel momento comincia a vedere la verità, come è lontano dal lavoro di dazione. Ogni volta vede di più come è immerso solo nell'amore per sé. Egli vede che ogni giorno regredisce, e allora il suo lavoro, dove vuole lavorare per dare, è chiamato duro lavoro. Questo è per due motivi. Uno, ora vede cosa significa allo scopo di dare. Un uomo deve credere nei nostri saggi, e il fatto che ora vede cosa significa per il bene del creatore, egli non ne conosceva il vero significato. Piuttosto, come abbiamo spiegato a proposito delle parole dello Zohar sul versetto «O fagli conoscere il suo peccato», egli chiede «Chi glielo ha fatto conoscere?» e risponde «Il creatore». Dobbiamo interpretare che quando un uomo sente com'è lontano dal lavoro di dazione e che è immerso nell'amore per sé, questa è una rivelazione dall'alto. Ora questo lavoro diventa più duro, ossia una volta che gli è stato comunicato dall'alto il significato di per il bene del creatore e non per il proprio interesse, ora il suo lavoro è diventato più difficile. Tuttavia, un uomo pensa di essere diventato peggiore di quando ha iniziato il lavoro allo scopo di dare, come se lui stesso fosse diventato peggiore. In quel momento un uomo deve credere che non è così. Piuttosto è progredito verso la verità grazie al Creatore che gli ha comunicato la sua reale condizione. Ma quando vede che dopo un po' di impegno in questo lavoro non solo non ha fatto progressi, ma è addirittura regredito, il suo corpo gli dice: stai sprecando energie in questa occupazione, questo lavoro non fa per te. Questo lavoro richiede abilità speciali e un cuore coraggioso. Va e trovati un'altra occupazione, come tutti, e non essere un'eccezione. Ne consegue che questo è chiamato duro lavoro, poiché in qualsiasi lavoro, quando vuole esercitarsi e camminare nel lavoro dell'adozione, il corpo non lo lascia lavorare, resistendogli proprio con degli argomenti. E in effetti, dentro la ragione, è assolutamente giusto. Ne consegue che la calunnia che sente dal suo corpo gli rende il lavoro pesante, motivo per cui viene chiamato duro lavoro. Tuttavia, un uomo deve credere che in verità sta facendo progressi, e il motivo per cui vede che ogni volta è più immerso nell'amore per sé e che ora sta peggio, cioè in uno stato di bassezza che è peggiore di quando ha iniziato il lavoro della dazione. Questo è perché, poiché io ho indurito il suo cuore.
שהשם מגלה לו כל פעם מהו שלא לעבוד לתועלת עצמו אלא
In altre parole il creatore gli mostra ogni volta cosa significa non lavorare per il proprio beneficio ma solo per il bene del creatore facendogli conoscere il significato di non lavorare per sé In questo modo si vede come ciò sia veramente contro la natura, poiché l'uomo è stato creato con il desiderio di ricevere per il proprio bene e ora vuole fare qualcosa che è contro la natura. Ecco perché è chiamato un duro lavoro. Inoltre, la domanda è perché il creatore gli comunica la verità che un uomo non è in grado di lavorare contro la natura? Perché, come è scritto, affinché io ponga in lui questi miei segni, cioè rivelando tutto il male che c'è in un uomo, il creatore può dare l'aiuto, come hanno detto i nostri saggi, colui che viene a purificare è aiutato. E poiché ciò che viene dato dall'alto è una cosa completa, un uomo deve avere un cli completo, cioè una mancanza completa, chiamato un cli completo, in cui possa entrare tutta la luce. Ne consegue che il creatore rivela il male a un uomo per aiutarlo, cioè, poiché non c'è luce senza un cli, quando il male non viene rivelato nella sua interezza, l'uomo non ha ancora un cli completo. Possiamo interpretare cli completo Nemmeno il creatore può aiutare. Perciò, quando un uomo si impegna nel lavoro della dazione, le forze che ha investito non gli permettono di sfuggire alla lotta e ogni volta ha sempre più bisogno dell'aiuto del creatore. Ne consegue che lo stesso duro lavoro è stato la causa che ha spinto l'uomo a invocare l'aiuto del creatore. Questo è simile a ciò che viene presentato nello Zohar. Ci sono due modi nelle afflizioni materiali e spirituali che egli ha avuto prima di pentirsi.
לטב אביד כי הוא רואה בעיניו אשר לולי המחובים הנוראים מהם שסבל
Questo è simile a ciò che viene presentato nello Zohar. Ci sono due modi nelle afflizioni materiali e spirituali che egli ha avuto prima di pentirsi. Uno, tutto ciò che il creatore fa lo fa per il meglio, Egli vede che se non fosse stato per i terribili dolori che ha sofferto per essere stato immerso nella natura di ricezione per sé, non sarebbe mai stato ricompensato con il pentimento. Pertanto gli benedici per il male come benedice, poiché senza il male non sarebbe stato ricompensato con il bene. Ne consegue che tutto ciò che il misericordioso fa, lo fa per il meglio, cioè per condurli al bene. 2. Anche questo è per il meglio. Non solo i mali che sono stati fatti hanno condotto al bene, ma gli stessi mali sono stati invertiti in bene grazie a luci molto grandi che il Creatore ha illuminato attraverso tutti quei mali finché essi sono stati invertiti in bene. Tuttavia, vediamo che specificamente quando tutto il male viene rivelato, c'è un clic completo in cui può splendere una luce completa. Da quanto sopra vediamo perché il Creatore ha indurito il suo cuore, cioè che il cuore, chiamato desiderio, ha resistito ogni volta con più forza al lavoro della dazione. La ragione è che abbiamo bisogno di un duro lavoro, perché solo attraverso la sofferenza del duro lavoro, queste sofferenze provocano un grido al Creatore con un desiderio completo che Egli lo aiuti a uscire dal governo. Per sé. Pertanto, quando un uomo ha questa fede, egli non sfugge alla lotta, che significa che vede che il Creatore non ascolta la sua preghiera, perché non c'è nessuno a cui rivolgere le preghiere. Crede piuttosto che il Creatore ascolti la sua preghiera e che il Creatore gli abbia dato la consapevolezza di sapere in quale bassezza si trovi, che non gli sarebbe mai venuto in mente che sarebbe stato così immerso nell'amore per sé. Quindi ogni volta si fa forza e non si muove dalla preghiera al Creatore. Egli dice: il Creatore deve volere che appaia in me un desiderio vero, che mi libererà da questo esilio. Poi non smette di ringraziare il Creatore per avergli rivelato il suo vero stato. Inoltre sta in piedi e prega il Creatore, poiché vede che il Creatore ascolta una preghiera, in quanto gli ha mostrato il male, e certamente lo aiuterà anche a uscire dal male, che è chiamata redenzione. In altre parole, egli crede che il Creatore gli abbia fatto vedere che è in esilio e che in questo modo la sequenza di ascese e discese continua finché nell'uomo non appare un vero bisogno di avvicinamento al Creatore, che significa che il Kli, chiamato desiderio, è stato completato in tutta la sua forma corretta. Tuttavia è il Creatore che sa quando è completato e un uomo non può saperlo. In quel momento il Creatore dà l'aiuto e libera un uomo dall'esilio. Ora possiamo capire quello che abbiamo chiesto su come lo Zohar interpreta le parole e Mosè parlò così ai figli di Israele, significa l'annuncio della redenzione. Ma essi non ascoltarono Mosè per mancanza di spirito e per il duro lavoro. Egli dice: Mancanza di spirito significa Malkut, che non fu in grado di salvare Israele. Dobbiamo interpretare che il lavoro principale è nella Malkut, come dice l'Ari, che l'esilio in Egitto era che la visione della Kedusha era in esilio, cioè il regno del cielo, che dobbiamo accettare il fardello del regno del cielo perché egli è grande e governa, cioè non per ricevere una ricompensa, ma che il lavoro deve essere un grande piacere perché si è stati ricompensati con il servire il re a causa dell'importanza del re. Questo era in esilio. In altre parole, l'importanza delle Kedusha non è stata rivelata. Questo è chiamato Shekinah nella polvere, ossia quando un uomo si assume la responsabilità di lavorare per il bene del Creatore, questo lavoro è considerato meschino, poiché in questo non trova alcun sapore di importanza. Ne consegue che il fatto che Malkut sia nella polvere, che è qualcosa di nessuna importanza, ha reso il lavoro duro. Questo è chiamato mancanza di spirito, cioè che Malkut, che è una cosa importante, ossia che l'uomo che serve il re è considerato come lui, colui che vede il volto del re, che siede per primo nel regno tra questi uomini, non è considerato che dimorano con il re ed è ritenuto come se vedessero il volto del re.
היינו שאין להם מצב רוח מרומם, אלא בזמן שהמלכות היא בגלות, תחת שליטה.
Seduti per primi nel regno, lo considerano un duro lavoro, e diciamo che hanno mancanza di spirito, nel senso che non sono di spirito elevato. Tuttavia, quando Malkut è in esilio sotto il governo delle Klippot, considerano Malkut come polvere, non importante. Questo è chiamato mancanza di spirito, quando Malkut non può dare uno spirito elevato, come deve sentirsi quando dimora con il re. Ne consegue che mancanza di spirito e duro lavoro sono legati l'uno all'altro. Ciò significa che se Malkut è nella polvere, non importante, ciò provoca un duro lavoro, poiché qualcosa che è in sapore, ogni momento in cui si supera e si lavora, questa conquista è molto difficile e un uomo non può sempre superarla. Questo è il significato di quanto dice l'ultimo spirito che è Malkut ancora non governava il mondo per instillare leggi rette, cioè la Malkut ancora non aveva governo. Quindi tutti vedevano che tutte le leggi provenienti da lei sono leggi rette. Cioè che tutto sarà in accordo e ognuno potrà sentire Malkut, chiamata provvidenza, come buona e benefica, poiché il mondo segue la sua guida, come è scritto, e il suo regno governa su tutto. Questo non era ancora stato rivelato. Questo è il significato delle parole. Quindi c'era mancanza di spirito. E quale spirito è? È Malkut, che non poteva salvare Israele. Questo significa che poiché questa Malkut era ancora in esilio, non poteva salvare Israele.
Ma se anche, bisman sheyotzet me'agalut,
Ma quando viene liberata dall'esilio, è al contrario. Dà all'uomo lo spirito in modo che... egli sia di spirito elevato. Pertanto, quando Mosè venne e proclamò l'annuncio della redenzione, essi non potevano credere a una cosa del genere, che sarebbero stati liberati dall'esilio in Egitto, come è scritto: e io ti farò uscire da sotto le afflizioni dell'Egitto, e io ti salverò dal loro lavoro.
Ela afilu stam avoda lo tiye lachem. Et ze lo ayu yecholim lehaamin ech yechol liyot.
Cioè, non avranno solo un duro lavoro, ma non avranno affatto alcun lavoro. Questo non potevano crederlo, che una cosa del genere potesse essere.
Ayu yotzim me'agalut. Haynu shemalchut hanikret ruach. הייתה עולה למעלה בחשיבות, כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם העולה.
Se ci avessero creduto, allora per la forza della fede sarebbero usciti dall'esilio. Malkut, chiamata spirito, si sarebbe alzata in importanza. Come è scritto, chi conosce lo spirito dei figli degli uomini se lo innalza verso l'alto, e lo spirito della bestia se lo fa scendere in basso sulla terra. Dobbiamo interpretare lo spirito dei figli degli uomini per dire che dopo che egli emerge dalla sua condizione di bestia e diventa un uomo, come dicono i nostri saggi, sei chiamato uomo, lo spirito, cioè Malkut, chiamata spirito, si innalza, si eleva in importanza. Ma la qualità dello spirito in una bestia, quando un uomo è in uno stato di bestialità, per lui lo spirito scende in importanza. Pertanto, il popolo di Israele doveva rivelare il loro male in modo da avere una mancanza completa, poiché solo allora poteva venire l'aiuto completo. Ecco perché i figli di Israele non avevano ancora ascoltato.
La persona lavorare che ha bisogno di lavorare, Rav dice, non capisco che il creatore lo sta appoggiando perché non scappi. Studente, sente difficoltà nel lavoro, ok? Sente che il lavoro è duro, non ha successo e perde la speranza di aver successo. E poi dice che dobbiamo credere e questa è la soluzione. Cosa significa questo, che dobbiamo credere? Da dove viene? Rav dice, dobbiamo accettare che anche se sente, vede e pensa che è così, in accordo al piano della creazione, tuttavia, gli sembra qualcosa di opposto, gli sembra qualcosa di diverso, studente. E come può interpretare questo quando vede tutto al contrario? Tutte le spiegazioni, tutte le cose razionali sono opposte e l'appello è impossibile, si dice Rav. Alunno, allora dentro a cosa riceve questa credenza? Rav dice, al di sopra della ragione. Sebbene che io sento che veramente questo è il caso in accordo alla mia opinione, in accordo alla mia sensazione personale, tuttavia io devo accettarlo in un modo diverso. Studente, e che cos'è questo al di sopra della ragione? Che cos'è il vaso dove riceviamo la fede? Rav dice, non con la ragione come io lo capisco e come penso e come sento, no. Però al di sopra della mia ragione, studente. Cioè lui può discernere che è in opposizione a quello che ha? Sì, dice Rav. Studente, sebbene che nemmeno sa che cos'è questo, lui sa che c'è qualcos'altro di quello che lui sente e vede. Rav dice, io so che la ragione per la quale io penso è in accordo alla mia ragione, alla mia opinione, ok? E questo è qualcosa di bestiale, è di una bestia. E adesso Gilad sta domandando che dobbiamo credere. Cos'è che mi eleva? Rav dice, l'intelletto e la ragione non è quello che devo credere, a quello a cui devo credere, studente. Questo è chiaro, nel nostro mondo. Al di sopra della ragione, in un grado più alto, si dice l'alunno, è un grado più alto, ma cos'è che mi aiuta a elevarmi al prossimo grado? Quale forza? Cos'è che mi eleva? Rav dice. Io quello che leggo in questi scritti di Rabash e io voglio elevarmi a questo grado. Studente, sì, ma non c'è nessuna ragione in questa realtà per credere, non ho niente in cui basarmi per credere in questo, però io leggo che Rabash sta spiegando e i cabalisti spiegano questo, e quindi che tipo di azione faccio adesso? Tu, dice Rav, certamente devi accettare quello che è scritto qui come qualcosa di reale, e quello che tu pensi e senti è falso. Studente. E qual è l'azione? Rav dice, devi rimpiazzare una cosa con l'altra, studente. Ma c'è come una menzogna, come una bugia, Rav dice, non so, disillusione, menzogna, quel che è. Lo studente, quindi cosa succederà? Rav dice, diciamo che io lo faccio per un momento, Rav dice, quando tu rimpiazzi la tua percezione, cioè i tuoi vasi, tu sentirai che così realmente è come la natura si comporta. Studente, ho capito. Allora c'è come un salto che è in opposizione alla nostra realtà oggi, però dal momento in cui io lo faccio, questa cosa reale che io non sto vedendo adesso, però questo è quello che mi darà l'appoggio, si dicerà. Studente, e questo si chiama al di sopra della ragione? Si dicerà. Studente, allora, come... com'è che la persona realizza questo salto? Rav dice, la persona vuole elevarsi nella percezione della realtà al di sopra del suo grado. Rav dice, di nuovo, studente, l'importanza scompare, tutto quello che impariamo, tutto quello che leggiamo, tutti gli scritti, si dice all'uno. Allora c'è uno stato dove, senza questo, la persona dice che questo sta succedendo in me e domani un'altra cosa nuova succederà per me, pertanto non devo disconnettermi, ma c'è un altro stato dove la persona dice a se stessa, cambio la mia opinione, vado in un'altra direzione, si disconnette e lascia il cammino spirituale, lo lascia. Allora, in questo stato forse la persona può fare qualcosa per non fare questo, perché sempre rimanga connesso in qualche modo. Rav dice, è un segnale che non vuole disconnettersi dal suo stato precedente. Rav dice, studente, dice che non vuole sconnettersi dal cammino spirituale. E cosa ci raccomandi? Dice Rav. Rav dice, non sto raccomandando niente, ti sto domandando. La persona ha bisogno di bramare, di disconnettersi da tutti i tipi di conoscenza e direzione che aveva prima e avanzare in accordo a nuovi mezzi, cioè dipendere solamente dal creatore e afferrarsi solamente al creatore, niente importante tranne questo. Quello che succederà nel prossimo momento non ci vuole neanche pensare. Studente, però mi sembra, dice lo studente, che per stare in questo stato non importa cosa che succede o quello che gli passa ha bisogno della protezione dall'alto, sì. Rav dice, non pensa in questo, non pone condizioni di fronte al creatore, studente. Ma l'alunno non può chiedere questo? No, dice Rav, perché ha bisogno. Connette. Da dove viene? Rav dice, la persona torna dalla disconnessione. Studente, cosa significa che lo stanno facendo tornare? Rav dice, la persona sempre sta in un processo dove il potere del creatore agisce sulla persona. E questo è tutto. Studente, allora la persona non si ricorda niente da una lezione all'altra e allora è morto, dice Rav. Cosa lo resuscita? Il creatore, studente. La persona deve aspettare che il creatore lo resusciti? Rav dice, magari la persona non aspetta, la persona è così morta, sa che è morta, non può aiutare se stesso e ha bisogno, per arrivare a resuscitare i morti, ha bisogno di appellarsi al creatore. Studente, cosa dipende dalla persona? Rav dice, c'è bisogno, ha bisogno di rafforzarsi, essere parte della società, includersi nella società come un corpo morto e gli amici lo aiutano. Questo è tutto. Ci sono tutti i tipi di cose qui, dovete avanzare in questi stati. La cosa più importante è accelerare e stare il più connesso possibile con gli amici. E questo non crederanno che questo è il caso, studente. Forse c'è una tappa dove possiamo condividere e parlare sulla fede e sappiamo che gli crederanno? Rav dice, deve equipaggiarti come Moshe, come Mosè. Cosa significa che è nelle tue mani, studente? Allora, da dove estrae la forza per realizzare questo? Se è convinto che non gli crederanno, Rav dice, no, allora, è corretto che non gli crederanno, però il fatto che si può dirigere al creatore e mostrare al creatore che ha questa mancanza e che vuole realizzare l'azione ma non è capace, allora il creatore gli dà la forza.
La forza per andare nonostante non lo crederanno. Cosa significa? Qual è quell'abilità di approcciare e di parlare in merito alla fede? Sembra una causa persa, Rav. Questo è in connessione con il Borè. In ogni caso è connesso a lui. Domanda. E questo è il bisogno di Moshe? Rav. Questo è il bisogno del pubblico, studente. Quindi il collettivo rende Moshe. Rav, sì, studente. Quindi perché all'inizio ha il dubbio che non gli crederanno? Rav. Hanno bisogno di crederlo, altrimenti non lo seguiranno. Studente, la fede che la collettività ha bisogno, scrive che è tutta una questione che è al di sopra dell'importanza e poi emergono dall'esilio. È la fede una questione di importanza? È una questione di importanza, Rav, sì. Studente.
No,
la dazione diventa più importante della ricezione? Rav, l'acquisisce, studente. Quali sono i vasi di dazioni? Rav, desideri con cui tu puoi donare al di sopra della tua logica, studente. Ma perché è espressa attraverso l'importanza? Se è importante per te, Rav, quindi come dovrebbe essere espresso oltre che questo? Studente, Perché uno è più importante dell'altro? Rav, perché noi impariamo che i vasi sono le intenzioni che una persona mette sui desideri e improvvisamente qui c'è la stessa importanza, l'importanza della dazione che per uscire dall'esilio. Non ha bisogno di nient'altro se non ha l'importanza del desiderio di della dazione. Allora lui si eleva al di sopra del desiderio dell'esilio, studente. Quindi Mosè cosa vuole dire al popolo? Cosa costruisce l'importanza della dazione come definito il suo ruolo? Rav, sì, vuole spiegargli che non c'è forza più grande della dazione, studente, solamente l'importanza, e non c'è nient'altro che una persona consegue, è soltanto importante per te e basta. Rav, sì, è tutto. Studente, quindi dove sono i vasi? Quali sono i vasi della dazione? Se tutto alla fine deve essere importante, Rav. Quindi abbiamo. Pregato di alzarsi in piedi, portare il microfono vicino alla bocca, parlare forte e chiaro. L'articolo del Bala Sulam, La libertà, sottotitolo, la critica porta al successo, la mancanza di critica provoca la decadenza. Dobbiamo inoltre aggiungere che la realtà ci presenta degli estremi opposti tra le cose fisiche e i concetti o idee che riguardano il tema di cui sopra. In quanto la questione dell'unità sociale, che può essere la fonte di tutto il bene, di tutto il successo, si applica soprattutto tra i corpi e le questioni corporali delle persone, e la separazione tra le persone è la fonte di tutte le disgrazie e di tutte le disavventure. Ma rispetto ai concetti e alle idee è l'esatto opposto. L'unità e la mancanza di critica sono ritenuti fonte di tutti i fallimenti o ostacolo a tutto il progresso e alla diffusione dell'educazione. E questo è dovuto al fatto che la possibilità di trarre le giuste conclusioni dipende soprattutto dalla molteplicità dei disaccordi e delle diversità delle opinioni. Più contraddizioni ci saranno tra le opinioni e più criticismo ci sarà, più cresceranno la conoscenza e la saggezza e più le questioni saranno adatte ad essere esaminate e chiarite. La degenerazione e il fallimento del ragionamento si origina solamente dalla mancanza sia della critica che del disaccordo. Perciò è evidente che la base complessiva del successo fisico è la misura dell'unità che c'è nella società, e la base del successo del ragionamento e della conoscenza sono la separazione ed il disaccordo presenti nella società. Da qui si deduce che quando l'umanità conseguirà il suo obiettivo rispetto al successo dei corpi, portandoli a livello di amore completo per gli altri, tutti i corpi del mondo si uniranno in un solo corpo e in un solo cuore, come è scritto nell'articolo La Pace. Solamente allora la felicità destinata all'umanità sarà rivelata in tutta la sua gloria. Rispetto a questo, dobbiamo stare attenti a non avvicinare troppo le opinioni delle persone, perché il disaccordo e la critica potrebbero sparire tra i saggi e gli studiosi, in quanto l'amore per il corpo porta con sé in modo naturale la convergenza delle opinioni. E se la critica ed il disaccordo svaniranno, anche tutto il progresso nei concetti e nelle idee cesserà e la fonte della conoscenza nel mondo inaridirà. Questa è la prova dell'obbligo a fare attenzione alla libertà individuale rispetto ai concetti e alle idee, in quanto lo sviluppo della saggezza e della conoscenza nel suo complesso si basa su questa libertà individuale. Perciò dobbiamo stare attenti a preservarla attentamente nelle singole forme che ognuno ha dentro di sé e che noi chiamiamo individuo, cioè quella forza particolare di ogni singola persona, generalmente chiamata il desiderio di ricevere. Chiudi. Nella società, cosa dovremmo aggrapparci per l'unità e cosa va bene per la separazione e per i disaccordi? Rav, ci sono regole tra le quali non c'è bisogno di essere una disputa, e come per esempio lo scopo della società. Tutti gli strumenti per conseguire. Questo è qualcosa che dobbiamo imparare a accettare, visto che in una maniera chiara i cabalisti ci portano questi strumenti e solamente nelle maniere in cui noi ci connettiamo tra di noi diventerà sempre più chiaro. Ed è qui che le dispute possono nascere. Studente, quali potrebbero essere le dispute? E cosa fanno i cabalisti? Rav, sì. Qui è già... Ognuno può essere nella propria opinione, studente. Se ognuno è nella propria opinione, qual è il lavoro corretto? Rav, allora ditemi voi. Studente, c'è spazio per i disaccordi oppure non c'è spazio per i disaccordi? Perché dice qui che c'è scritto annullamento e io devo annullare la mia opinione? Quindi dove ci sono i disaccordi se io devo annullare i miei disaccordi che sono dentro di me? Perché io sono all'interno della società e quindi l'opinione della società è l'opinione dei cabalisti. Rav, sì, studente. Quindi come vengono espressi i disaccordi? Rav, non capisco, studente. Su cosa dovremmo essere in disaccordo nella società? Rav, comincia a chiedere, tu vedrai quante opinioni diverse ci sono. Studente, ok, ognuno ha la propria opinione e alla fine c'è questo grande scopo, questo scopo elevato. Quindi i disaccordi si cancellano. Dunque, dove si realizzano questi disaccordi? Rav, dove noi conseguiamo le dispute? Cosa guadagniamo dalle dispute? Quando ognuno annulla se stesso verso l'opinione della società, così ognuno avrà successo nell'avanzamento. Problemi, le dispute, attraverso le dispute siamo pronti ad ammazzarci. Rav, dobbiamo dire grazie a tutti coloro che ci odiano e lavorare in una maniera che ci forzerà a connetterci tra di noi, altrimenti ci divoreranno. Studente, qual è l'alternativa? Come calmiamo queste dispute senza gli nemici? Rav, quando noi in opposizione comprendiamo che le dispute arrivano per elevarci. Domanda, dopodiché rivolgersi a cosa? Rav, elevarsi al di sopra delle dispute, dove c'è qualcosa al di sopra delle dispute, che alla fine le dispute sono il risultato, in noi c'è una forza superiore, il Bore ha creato l'inclinazione al male, dovremmo elevarci al di sopra di questa inclinazione. Studente, sì, ma nella materialità dobbiamo decidere se dobbiamo assolutamente prendere una decisione. O ognuno va a fare la leva militare oppure no. Quindi non posso restare con le mie idee. Eppure devo essere d'accordo che lui va, che una persona va a fare la leva militare oppure no, perché è tradotto in un'azione materiale, non resta lì dove ognuno farà quello che vuole. Come può essere, dove può essere una soluzione? Io e la mia famiglia amo tutti, però tutti quanti fanno cose opposte. Rav, io penso che dobbiamo raggiungere un'uguaglianza e comprendere che le dispute ci arrivano solamente per risvegliarci, per elevarci ad un grado che, nonostante noi siamo in una disputa, noi saremo anche in una connessione per via delle dispute. Quindi dobbiamo essere d'accordo che queste dispute resteranno per sempre, Rav, sì, e al di sopra ci sarà qualcos'altro, Rav, sì. Le contraddizioni in noi resteranno e noi saremo in contraddizione reciproca sempre di più sino alla fine della correzione, e alla fine della correzione saremo in una nelle dispute orribili, ma insieme a questo saremo anche in connessione tra di noi. Gli estremi. Qual è la differenza tra la mancanza di disaccordo e le dispute? Rav, i disaccordi è una disputa che non ha fine. Studente, quello che io ascolto da te è che noi dovremmo scrutinare tra di noi e raggiungeremo un determinato accordo, però le dispute potrebbero restare. Il che significa non capirsi molto bene. Quindi le dispute resteranno. Quali sono le cose che potrebbero risolversi? Rav, come Mushi ha detto, come chi ha ragione tra la destra e la sinistra, nella nazione è facile, gli è molto più complicato, nella decina è più vicino a noi, è anche una piccola nazione. Quindi dove sono le dispute rivelate tra di noi? Dove vengono espresse? O forse siamo ancora lontani? Forse siamo troppo piccoli per le dispute? Rav, noi non risvegliamo le dispute tra di noi. Studente, perché non ci siamo arrivati? Perché non sappiamo come risvegliare le dispute? Rav, sì, non ci siamo arrivati ancora. Noi non abbiamo raggiunto il punto dove possiamo lavorare oppure utilizzare le dispute per la connessione. Studente, quale potrebbe essere una disputa tra di noi? Oppure cosa? Rav, non so. Non lo so. In cosa potremmo avere una disputa tra di noi, però potrebbe essere che da qualsiasi cosa. Studente, cos'è tutto? Vlad piace la pizza, Ilan gli piace calda, dov'è la disputa? In quello che reggiamo? non c'è problema, possiamo fare delle concessioni, ma non è Rav. Bene, chiediamo, dimmi Mali. Domanda. Descrive nell'articolo le dispute tra la casa di Shamaim e la casa di Hillel. Io vedo nella decina se incontriamo una serie di problemi. Uno dice di abbracciare gli amici dalla parte destra. Diciamoli che ha sbagliato attraverso il giudizio della decina, dalla sinistra. Volevo connetterlo a quello che abbiamo letto prima. Quando Akoka ha chiesto il merito a Mosè e dice che il Bore mi ha mandato, quindi il Bore gli dice che Mosè dice al Bore che loro non mi ascolteranno. Qual è la forza di Mosè che ci eleva al di sopra delle dispute che sembrano che un amico dice che è d'accordo, io vedo la verità, in questo approccio e nell'altro approccio dove io sono in disaccordo con entrambi, qual è la forza di Mosè che utilizza queste dispute per il bene del Bore? Rav, è qualcosa che dobbiamo scrutinare, sentire, dopodiché potremmo le divisioni e le dispute come qualcosa di beneficio. Rav, se noi comprendiamo che le dispute sono per il nostro meglio, quindi noi non resistiamo, al contrario, noi le apriamo e attraverso di essi noi scopriamo la nostra corretta relazione. Domanda. PT 23. Cosa dovremmo cancellare quando c'è una disputa? Rav, cancellare? Rav, annullare se stessi. Tutto qua. Studente, da Ibru 1, Bala Sulam dice che quando i punti di vista sono diversi, le persone sentono distanza tra di loro. Rav, sì, studente. Quindi la distanza emotiva è naturale quando i punti di vista sono diversi. Come superare questa distanza? Rav. Io penso che al di sopra della lontananza possiamo superarla solamente se lavoriamo nell'amore. Dall'altra parte, studente, dalla Spagna 1, se noi non abbiamo raggiunto la disputa è perché non abbiamo raggiunto l'amore? Rav, certo, odio, amore, dispute, pace. Sono tutte cose che per adesso, grazie. Domanda. Può essere che la disputa in una persona, non ho capito la domanda. Rav, certo, studente, quindi qual è la soluzione tra una disputa all'interno di una persona? Rav. Rivela la sua vera causa e può vedere come correggerlo. Studente, la radice di cosa? Rav, della disputa. Studente, ma perché questa disputa esiste? Che cosa dà? Trovi la radice e la correggi, ma qual è lo scopo? Rav, la connessione. Rav, tutte le dispute sono distanza dalla connessione, tutto qua. Studente, ma il Bore che ci sta allontanando, Rav, certo che è lui. Studente, quindi l'opposto di una disputa è rilevare come poter connettermi con il Boré Rav, sono azioni del Boré che causano tutti i problemi tra di noi. Studente, ma una persona non può elevarsi al di sopra della propria buccia, deve avere un amico, altrimenti come fa a elevarsi? Rav, ed è per questo che il Boré risveglia le dispute. Studente, può essere detto che le dispute sono nel corpo e nella testa, non c'è nessuna disputa? Rav, cosa intendi? Non lo so. Studente, in un parzuf spirituale, dove si trovano le dispute? Nel corpo o nella testa? Rav, di solito diciamo nel corpo. Studente, quindi il risultato è che se noi lavoriamo nel Rosh, se noi comprendiamo che in merito a Abramo, come saprò che erediterò la terra, il Boré può aumentare il desiderio, quindi noi potremmo elevare il Rosh a un grado più elevato e avanzare verso il Boré. Quindi praticamente c'è un utilizzo della disputa per il bene del creatore. Rav, sì, studente. Quindi ci sono queste teste che saranno sempre divise. Domanda. Hai detto che dobbiamo risvegliare una disputa. Come risvegliare una disputa nella decina? Dobbiamo risvegliare le dispute nella decina?
No. Силу для того, чтобы двинуться вперед. Преодолеть их.
Affinché ci daranno forza per andare avanti. Domanda. Oggi abbiamo uno scrutinio importante nella decina sulla disputa che abbiamo tra di noi, ed è chiaro che prima dobbiamo aumentare l'amore tra di noi. Quindi come farlo correttamente? Come creare quell'amore prima dello scrutinio? Prima cosa, tu hai un'assemblea degli amici. Fin quando non arriviamo a scrutinare l'amore tra di noi, la connessione tra di noi, lo scopo del mondo, lo scopo della vita, dopodiché noi dobbiamo scrutinare, dopo che ci siamo connessi, dopodiché noi scrutiniamo i problemi che... Heb 1. Grazie Rav. La disputa autentica per il regno dei cieli. Cosa c'è di scrutinio all'interno? Le forze del Boré? La dazione del Boré? Rav. Quello che dobbiamo riconciliare.